signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Un sentito ringraziamento ad Adult Magazine e The Cutting Edge Radio che ci ospitano sulle loro frequenze e do il benvenuto ai miei ospiti di questa puntata. La squadra la conoscete benissimo, un benvenuto a Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un caloroso benvenuto anche a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Un benvenuto a Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E a Guido Semplici. Benvenuto anche a te Guido.
Ciao, grazie, saluti a tutti.
Puntata di oggi che sarà dedicata alla posizione più succulenta del football, ovvero i quarterback. Questa settimana è cominciata su Adult Magazine la strada verso il draft, sono già uscite 3 schede dei nostri prospetti, tante altre vi attendono, ma oggi ci concentreremo su i quarterback. Questo è un draft, lo abbiamo detto nella puntata di settimana scorsa, dove i quarterback molto probabilmente polarizzeranno le posizioni, le prime posizioni del draft, e quindi è importante conoscerli bene. Uno di loro viene ritenuto un grandissimo talento generazionale, forse uno dei maggiori talenti che siano mai apparsi sugli schermi del draft, e Fabio ce lo presenta. Chi è costui? Chi è il biondo?
Ovviamente sì, parto io, partendo dal miglior quarterback di questo draft, che come sapete è Felipe Franks da Arkansas.
Grande Franks!
Bravissimo, bravissimo.
E questa era la gag che dovevo per forza fare, visto arrivando da College Football. No, ovviamente il biondo di cui parliamo è Trevor Lawrence, di cui probabilmente già avete letto, già sapete molto. Ragazzo nato e cresciuto in Georgia, anzi nato in Tennessee, poi cresciuto in Georgia, e di cui dopo ci parlerà anche Oleg del suo legame con l'altro quarterback, Justin Fields, anch'esso cresciuto in Georgia, in high school prossime a quelle di Lawrence. E ragazzo che è arrivato poi al college a Clemson, e è arrivato già al college, quindi nell'anno dato freshman, come uno dei prospetti, già se ne parlava di lui come uno dei migliori prospetti di sempre in arrivo al college, e in realtà se ne parlava solo come un mero pocket passer, poi si è sviluppato nei suoi anni al college, adesso è diventato davvero un quarterback a tutto tondo, ha mantenuto, anzi ha probabilmente anche stracciato le aspettative su di lui, e adesso arriva al draft come l'assoluto numero uno, meritatamente. È un quarterback, insomma, dal punto di vista tecnico, se avete visto qualcosa di lui tra le sue giocate al college, anche magari per esempio le sue giocate al Pro Day di Clemson, è un quarterback che come potete vedere ha un grandissimo braccio, è tecnicamente praticamente perfetto, sempre coi piedi messi bene, il rilascio della palla è perfetto, insomma da sempre, come detto, è arrivato già al college come il miglior pocket passer della storia dell'high school. È un atleta sottostimato, come detto, nei suoi anni a Clemson è migliorato da questo punto di vista, è diventato pericoloso anche sulle sue gambe, e per il resto secondo me l'aspetto principale di Trevor Lawrence, la sua grandezza, oltre a tutto il resto, oltre a tutta la tecnica, che però abbiamo visto anche in altri quarterback, è la sua forza mentale, il suo essere leader, perché è arrivato a Clemson già nell'anno da true freshman, ha vinto il titolo nazionale, ha rubato il posto a Kelly Bryant, che era un senior ed era titolare a Clemson già da 2 anni, è arrivato Trevor Lawrence, ha fatto 2 partite in panchina e poi gli ha rubato il posto e Kelly Bryant si è dovuto trasferire, perché ovviamente ben conscio che non avrebbe mai più ripreso quel posto da titolare a Clemson. E come detto ha vinto il titolo nazionale nel primo anno, quindi è dato freshman, guidando Clemson a una vittoria contro un Alabama favorita in quella finale, e tra l'altro stracciando Alabama con una prestazione incredibile, e poi nella sua carriera quasi solo trionfi, ci sono state in 3 anni a Clemson, ha perso Clemson nei suoi 3 anni, ha perso 3 partite, in una quest'anno contro Notre Dame lui non c'era, quindi di fatto lui non l'ha persa, le altre 2 che ha perso sono state la finale del 2019 contro, sì già 2020 in realtà, contro LSU, e quest'anno la semifinale contro Iowa State. cosa c'è da dire su di lui, che in entrambe le partite comunque ha fatto grandissime, grandissime prestazioni, quindi non ha mai deluso le aspettative. Se Clemson ha perso non è certo per colpa sua. E l'ultimo proprio aspetto, appunto, sempre sulla sua forza mentale, è che appunto è difficile, spesso tanti quarterback che arrivano al college con questa hype, con queste aspettative così alte come quelle che aveva già Lawrence arrivato a Clemson, tendono un po' a perdersi, o comunque non è facilissimo, non è scontato che il miglior quarterback in uscita dall'high school resti anche il miglior quarterback in uscita dal college. Invece lui l'ha fatto, e anche, diciamo, con abbastanza tranquillità.
Ovviamente quando si parla di prospetti è ovvio collegarli a una squadra. Tu hai appena detto una cosa: lui è uscito dall'high school come il miglior quarterback della nazione, esce dal college come il miglior quarterback della nazione. È riuscito a confermare questa cosa nel passaggio da high school a college, e nel passaggio da college a NFL come sarà? Cioè, che tipo di impatto ci aspettiamo da Trevor Lawrence?
Io mi aspetto un impatto fin da subito importante per lui, perché come detto, appunto, ha tutte le qualità per far bene come ce l'avevano altri quarterback in passato, e lui appunto non ha neanche quella red flag che dici, sai, quella red flag sull'aspetto mentale che potrebbe magari, come per esempio diciamo di Herbert l'anno scorso, che poi in realtà ci ha smentiti, che avrebbe potuto magari soffrire il salto di categoria, perché magari non si sarebbe sentito più il leader di una squadra piena di veterani. Questo no, è un...
Fabio, ti abbiamo perso.
L'archetipo del quarterback americano, del ragazzo che al college è al centro delle attenzioni non solo del proprio college ma un po' di tutta la nazione, e diciamo ci campa, è anche contento di esserci al centro di queste attenzioni, e nonostante ciò riesce comunque a performare e a meritarsene tutte queste attenzioni. Quindi io non mi aspetto che soffra più di tanto l'impatto con la NFL.
Qualche difetto di questo ragazzo? C'è qualcosa? Hai detto non ci sono red flag particolari, ma magari un aspetto del gioco su cui potrebbe fare uno step ancora in più? C'è?
Gli unici... allora, secondo me no, davvero è un quarterback che si fa fatica a trovare difetti, perché per esempio anche con Barrow l'anno scorso gli unici difetti che trovavamo a Joe Barrow era... per esempio il fatto che di fatto Barrow in 4 anni di college si è esploso solo nell'ultimo anno, quindi abbia avuto alle spalle 3 anni in cui non aveva fatto così bene. Trevor Lawrence no, da quello che abbiamo visto noi al college è sempre stato praticamente perfetto. Se vogliamo, le uniche partite in cui non ha fatto prestazioni da super giocatore sono state quelle un po' meno importanti. E questo è perché probabilmente, per esempio, all'inizio dell'anno scorso, quindi dopo la vittoria del titolo del 2018, magari è calata un po' la concentrazione, giocava partite in cui Clemson avrebbe vinto anche con Lawrence, avrebbe lanciato anche con la sinistra e vinto lo stesso, ecco. E allora ha lanciato qualche intercetto e, diciamo, si è fatto un po' magari prendere dalla troppa consapevolezza dei propri mezzi. Questo forse è l'unico davvero difetto che gli si è trovato nella sua carriera collegiale, ma non credo che possa peccare di superbia passando in NFL. Insomma, credo che comunque resterà sul pezzo e onestamente davvero... Non so se volete dire voi, visto che anche Guido, Oleg, Emi, che lo conoscete, se voi ne trovate uno di difetto, ditelo pure. Beh, perché
io ho visto ce l'ha... C'è un difetto, che prima ha scelto Georgia, poi è passato a Clemson. Ovviamente. Poi, ecco, secondo me lui come talento è un talento generazionale, uno all'Andrew Luck o a Peyton Manning. Cioè, siamo su quel livello lì. Cioè, un giocatore praticamente... non dico che avrà una carriera come Peyton Manning, però come talento dall'uscita, come è uscito Manning da Tennessee, lo vedo più o meno su quel livello lì. C'è un quarterback generazionale. Poi anche, quando lo guardi fisicamente, perfetto, viene da una buona famiglia, non c'è proprio mentalmente non è uno alla, diciamo, alla Isaiah Wilson dell'anno scorso, che ha saltato l'anno perché, cioè, ha diciamo dei problemi fuori dal campo, delle red flag. Cioè, lui è proprio un ragazzo perfetto, talento puro, e poi ecco, lo chiamano Sunshine e andrà a giocare nel Sunshine State, dunque più perfetto di così non si può.
C'è anche il destino che si mette di mezzo.
Eh sì.
Guido, Amy, volete aggiungere qualcosa?
Ma io c'è, cioè, solo una cosa, perché dal punto di vista tecnico gli argomenti sono stati ampiamente trattati. La cosa che mi ha sempre fatto impressione di questo ragazzo e che ritrovo nei grandi degli sport, tipo ad esempio LeBron James, è questo. Ora non paragono ovviamente LeBron James a Trevor Lawrence, però è una cosa che hanno in comune per ora nella giovane carriera di Trevor Lawrence, questo fatto di riuscire a mantenere la calma, mantenere le proprie qualità quando si è sempre costantemente sotto le luci dei riflettori. Quindi ovviamente è un onore essere il numero uno da quando sei un ragazzetto fino a quando arriverai a giocare in NFL, però anche io penso sia anche un onere e che mentalmente possa essere stancante. Ecco, Trevor Lawrence non credo si sia mai stancato mentalmente, e questo secondo me sarà una cosa che gli tornerà utile in NFL.
Bella questo aspetto che hai sottolineato, molto molto interessante. Amy?
No, io sono d'accordo con quello che hanno detto tutti quanti. È davvero difficile trovare un difetto a questo ragazzo, che ha dimostrato in tutta la sua carriera di poter essere un talento veramente generazionale, che ne esce uno ogni 10 anni. Quindi non credo di dover dire altro. È molto interessante il discorso sulla leadership, che spesso magari passa in secondo piano quando si va a valutare un prospetto, invece va messo sempre in cima alla lista, e soprattutto per un quarterback, ma secondo me anche per gli altri ruoli, perché poi magari sono delle cose caratteriali che possono uscire anche successivamente nella carriera. Invece lui non sembra non avere nessun problema nemmeno da quel punto di vista, anzi è una sua qualità.
Chiudo solo io dicendo che in 8 anni di strada verso il draft è la prima volta, e questo vi fa capire la portata di un giocatore come Lawrence, che analizziamo un quarterback senza difetti, un quarterback che ha giocato una carriera collegiale talmente strepitosa da non avere la quasi minima macchia ed avere così tanti pregi. Cioè, di giocatori forti ne abbiamo analizzati, ci sono dei quarterback che stanno anche giocando molto bene nelle loro squadre NFL, ma uno così, diceva giustamente Oleg, Manning, Luck, non risaliamo con la strada verso il draft a quegli anni, quindi è la prima volta che effettivamente ci troviamo davanti a un tal portento del campo da football. Passiamo ora a un altro ragazzo le cui storie si intrecciano con quelle del biondo, con quelle di Trevor Lawrence, Justin Fields da Ohio State. Oleg, chi è questo ragazzo?
Beh, per prima cosa non è biondo.
Giusto, direi che è importante.
Una differenza c'è. Diciamo stesso anno, sono tipo a 40 km, hanno giocato alla high school 40 km uno dall'altro, sono diciamo sfidati nelle high school vicine, dunque si conoscono da un po'. Anche lui, ecco, lui era il recruit numero uno come dual threat, che è quel, diciamo, il quarterback moderno del 2018, nell'anno del 2018 anche lui. Prima ha scelto Penn State, poi dopo ha, diciamo, ascoltato i consigli dei genitori ed è rimasto a casa, ha scelto i Bulldogs. Del primo anno ai Bulldogs ha giocato poco, perché c'era quel Jake Fromm che, diciamo, ha portato i Bulldogs al championship. Dopo un anno in panchina, diciamo, ha giocato poco, ma in quel poco che ha giocato, diciamo, nelle partite, negli ultimi quarti, si è già visto il talento, il grande talento che ha. Dopo un anno in panchina, dove Kirby Smart ha deciso di restare con Fromm, lui ha deciso di entrare nel transfer portal, e diciamo tra i college che necessitavano di un QB erano, diciamo, i Buckeyes, Ohio State, dopo dopo che Dwayne Haskins, dopo un buon anno, ha deciso di, diciamo, di andare al draft. Giocatore perfetto per l'attacco di Ryan Day. Infatti nel primo anno, diciamo nell'anno scorso, nel 2019, è arrivato terzo nella corsa alla Heisman, che in un anno normale l'avrebbe vinto, ma diciamo ha avuto davanti a sé un certo Joe Burrow che era, diciamo, impossibile da battere. Comunque ha fatto dei numeri da paura nel suo primo anno da titolare, nell'anno da sophomore. Ha messo a segno 3.300 yard, 41 touchdown e 3 intercetti soltanto, più ha corso 500 yard su corsa e 10 touchdown, cioè dei numeri da paura. Ovviamente ha vinto il Big Ten Man of the Year. In semifinale, ecco, un altro scontro con Lawrence, hanno perso la semifinale contro Clemson. Comunque sì, hanno molto buono. Quest'anno è stato uno dei, insieme a Lawrence, uno dei giocatori che, diciamo, ha provato a riportare il college football a giocarlo, specialmente via Twitter, Instagram. Infatti quando la Big Ten è tornato nelle prime tre partite, ha fatto, diciamo, le tre partite perfette, quasi 1000 yard, 11 touchdown, 0 intercetti. Si pensava già, boh, questo qua può andare anche meglio di Lawrence. Invece nelle ultime tre partite della regular season si è comportato un po' male, si sono visti qualche problemi, soltanto 58% di completi, 4 touchdown, 5 intercetti, e qualcuno ha già cominciato a storcere un po' il naso. Poi siamo arrivati ovviamente alla semifinale, l'altra partita contro Lawrence, contro Clemson, dove ha fatto la partita perfetta quasi. Ha portato in trionfo i Babacais con 22 su 28, quasi 400 yard lanciate, 6 touchdown e un intercetto, cioè la partita perfetta di Lawrence, che si è preso, diciamo, la rivincita su Lawrence e su Clemson. Ecco, in questa partita, diciamo, nell'ultimo quarto, nel terzo quarto, non mi ricordo, si è beccato una botta sull'anca dove si è fatto male. Comunque, ovviamente, non puoi tenere Fields anche a mezzo servizio fuori dal championship contro Alabama, dove ha giocato, ma non ha giocato al massimo, soltanto 17 su 33, 195 yard, un touchdown, dove, diciamo, Alabama ha dominato. Perché Fields viene, secondo me lui è il numero due dopo Lawrence, ovviamente, è un, diciamo, ha un braccio perfetto, atleticamente perfetto, un 6-3 per 228, all'high school correva le 40 yard in 4-50, che per un quarterback, diciamo, non è male. È il QB, diciamo, che va adesso di moda, i QB mobili, però quest'anno, ad inizio anno, abbiamo visto proprio il step che ha fatto, lanciando anche lanci, il braccio è fortissimo, lancia lontano, senza problemi, la spettinale perfetta, ha cominciato a lanciare molto bene anche nei spazi molto chiusi, diciamo, delle finestre chiuse. Si sa muovere bene, legge bene. Qual è invece il suo problema? Ecco, come dicono tutti, non si deve guardare mai, cioè non si deve mai scegliere dal casco, perché Ohio State non è proprio famosa per i quarterback scelti. Ecco, mi vengono in mente proprio Dwayne Haskins, ma se andiamo indietro, non so, Cardale Jones, Braxton Miller, JT Barrett, Cardale Player, che altri non hanno neanche giocato da quel quarterback in NFL, sono stati spostati a wide receiver. Dunque non è proprio il college perfetto per i quarterback, però guardando tutti questi nomi qua, Fields è il talento, cioè è un passo avanti rispetto a tutti questi nomi che abbiamo detto. Dove dovrebbe migliorare ancora? Secondo me, ecco, nel decision making, sotto pressione, a volte può fare dei errori ancora di lettura, e tende molte volte a tenere la palla un po' troppo nella tasca. Questo in NFL non è proprio il massimo, però sono dei, diciamo, dei, non è niente di grave, diciamo, è un ragazzo giovane che in NFL sotto un offensive coach buono potrebbe migliorare. Dove lo vedrei bene? Lo vedrei bene proprio ai miei Falcons, alla 4. Sarebbe perfetto per lui, perché avrebbe Matt Ryan ancora titolare, e lui farebbe un anno di panchina sotto Ryan, che gli farebbe molto 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 bene, secondo me. Poi nel 2002 sarebbe lo starter della squadra. Sì, come detto, giocatore mobile, perfetto, atletico, che ultimamente piace molto nella NFL moderna e ai vari scout.
Beh, Oleg, hai detto tutto su questo ragazzo, lo vedi bene quindi ai Falcons, e hai anticipato un po' la domanda che volevo farti, ovvero se era NFL ready da subito, nel caso ipotetico non finisse ai Falcons ma finisse in una squadra...
Ai Jets,
che appunto, sarebbe secondo te pronto per scendere in campo, o vedi proprio necessario questo periodo di apprendistato?
Secondo me potrebbe partire da starter anche subito, però sarebbe meglio un anno da backup, diciamo, dietro, come ho detto io, dietro Ryan. Non lo so, nei Jets, secondo me, se i Jets pensano di scegliere uno, o Wilson o Fields, questo alla 2 per forza il quarterback partirà titolare. Non penso faccia un anno di panchina, però come ho detto io, nei Falcons si troverebbe nel posto perfetto, da imparare da uno che da un ex MVP, dunque sarebbe il posto perfetto. Le differenze con Wilson, ecco, Fields ha giocato a livelli molto più alti di BYU, sono giocatori molto, molto simili, però atleticamente lui è più forte e più potente di Wilson, secondo me. Poi BYU, il livello di dove gioca BYU e il livello già dove ha giocato tra Georgia, Ohio State, Fields, i vari championship, i playoff, i championship della Big Ten, sono il livello, diciamo, un po' più alto di Will Wilson.
Rimango un attimo su Atlanta, perché così ti giro una domanda che ci hanno fatto con il nostro hashtag AskDraft, che potete usare sulla chat di Telegram per farci tutte le domande che volete inerenti al draft. E la domanda è, può essere che i Falcons facciano un trade-up con i Miami Dolphins per arrivare a prendersi un quarterback, in questo caso Fields, se eventualmente i Jets dovessero passare?
Non credo, perché Atlanta c'è tanti, 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 tanti buchi a roster e il salary cap è messo molto, molto male. Dunque siamo senza safety, praticamente tutte le tre le safety titolari sono in free agency, dunque... Non, al massimo potremmo fare un trade down se si decide di non prendere il quarterback, secondo me. Però trade up la vedo dura. Secondo me, se si prende il quarterback, sarà alla 4, uno tra Wilson e Fields.
Ok, perfetto. E visto che lo hai citato più volte, andiamo a conoscere questo Zach Wilson. Guido, chi è Zach Wilson?
Zach Wilson è un quarterback che, diciamo,
domanda, è biondo?
È biondino, sì, diciamo è biondino. Però la cosa che lo contraddistingue più forse è che è mormone rispetto agli altri, quindi ha questa caratteristica religiosa differente. E differentemente anche rispetto a Trevor Lawrence e Justin Fields, è un ragazzo, un quarterback che è salito alla ribalta Nell'ultimo anno, che sappiamo tutti è stato un anno difficile per tutti gli sport, ovviamente anche per il college football, ed è l'anno appunto che l'ha visto esplodere definitivamente da BYU, dove è passato dall'essere un quarterback classico del college, un cosiddetto gunslinger, a essere un vero prospetto interessante ed eccitante. Ora, brevemente, la carriera ha cominciato, ha scelto BYU innanzitutto su Boise State, quindi l'intenzione di restare un po' nello stato nativo, ovvero lo Utah. Il primo anno da freshman è partito titolare ed è ed è stato il più giovane nella storia di BYU a esordire come quarterback, a giocare come quarterback titolare. Nonostante un'ottima prima stagione, la seconda stagione è andata un po' meno bene, ha avuto qualche infortunio di troppo. Quando è rientrato la squadra, diciamo la stagione della squadra era già abbastanza compromessa e lui non è più riuscito ad entrare in ritmo. Vediamo la stagione 2020, è quella appunto dove è totalmente esploso. Ha finito con un improbabile 73% di passaggi riusciti, 3600 yard, 33 touchdown a fronte di solamente 3 intercetti. Insomma, ovviamente la stagione è veramente eccezionale. Dal punto di vista tecnico, Zach Wilson è un quarterback che ricorda, o che diciamo è perfetto per i tipi di attacchi che vanno per la maggiore in NFL. È un quarterback molto mobile, riesce a lanciare da più situazioni differenti, con la posizione dei piedi sempre differente. Quindi anche questo, che è quasi anche un po' un difetto, ovvero il non riuscire, non avere una tecnica di base predefinita, però lo rende abbastanza imprevedibile per le difese avversarie. Riesce, è anche abbastanza atletico, quindi riesce a evadere dalla tasca alla pressione, ha questi istinti incredibili nel riuscire a trovare l'uomo libero praticamente sempre. Proprio la differenza maggiore tra il primo e il secondo anno e l'ultimo, quindi il passo decisivo per la sua carriera, è stata quella proprio di migliorare nell'accuracy e quindi nella precisione con cui va a pescare il wide receiver. Ha giocato in un sistema offensivo, bisogna dirlo, molto avanzato, perché l'offensive coordinator di BYU, Jeff Grimes, che appunto è stato adesso scelto da Baylor come offensive coordinator, quindi di fatto ha ottenuto una specie di promozione, comunque un passo avanti per la sua carriera, ha impiegato questo sistema che è stato un ibrido tra un sistema collegiale tipico come Air Raid, quindi diciamo 5-6 ricevitori tutti spalmati nell'ampiezza del campo, ad un sistema un po' più prettamente professionista, chiamiamolo così, quindi con il quarterback che parte sotto il centro, tante play action, tanti RPO e quant'altro. Quindi Wilson ha questo vantaggio di aver già assaggiato un minimo di, quindi di avere familiarità con un sistema che probabilmente potrebbe anche ritrovare in NFL. Quello che viene fuori dal profilo di questo giocatore, ma basta veramente guardare anche solo una partita di BYU, è il talento nel braccio. Quindi l'arm talent è veramente qualcosa di impressionante. Capisco e è comprensibile come mai tutti si siano un po' innamorati di questo ragazzo, perché è veramente, veramente particolare anche come stile. È un giocatore che non può non piacere, a prescindere dai gusti, a prescindere dal poi il successo o meno che avrà in NFL. Ecco. Parlando appunto di difetti, c'è questo red flag, come accennava prima Oleg, sul fatto che comunque BYU ha avuto un calendario abbastanza facile, quindi non hanno mai avuto avversari all'altezza, forse anche della stessa BYU, ma comunque non certo squadre come quelle hanno affrontato i suoi colleghi di draft, chiamiamoli così. Quindi ci sarà questo punto interrogativo. Lui ha avuto sempre molto tempo dietro all'offensive line di BYU, che è sempre stata il secondo, se lui è stato l'MVP della partita, il secondo MVP della partita sono stati i suoi uomini di linea, quindi in ogni partita è andata a finire così. Ha patito un po' la pressione quando è stato messo sotto pressione, quindi questo è un aspetto da rivedere. E diciamo, io come difetto principale, da non esperto di tecnica, però come difetto principale troverei l'hype che si è generato intorno alla sua figura, specialmente nell'ultimo periodo. Ho letto, ho sentito persone che lo avrebbero scelto, lo sceglierebbero addirittura davanti a Lawrence, il che è abbastanza ridicolo come affermazione, ma anche il solo metterlo davanti a Fields, io ci penserei veramente bene. Cioè, c'è un po' di aspettative troppo alte per questo ragazzo, e temo che possa lui stesso patirne un giorno quando arriverà in NFL e magari non è da subito il fenomeno che tutti pensano che sia. Non è un fenomeno, è un buonissimo giocatore, ha degli istinti e quindi una tecnica innata veramente di alto livello, però io ci andrei un po' più con i piedi di piombo.
Anche la tua è una disamina perfetta, Guido. Wilson personalmente è un giocatore che mi piace molto e le caratteristiche che hai evidenziato lo rendono secondo me anche un quarterback abbastanza pronto per il palcoscenico NFL, ha delle ottime qualità, hai sottolineato anche degli aspetti interessanti come quello della protezione, della lunga protezione che la linea gli ha potuto offrire, e allo stesso modo il fatto di avere così tanto hype soprattutto nell'ultimo periodo potrebbe in qualche modo metterlo in difficoltà. Ti faccio giusto una domanda: che squadra vedresti bene per Zach Wilson? Cioè, non tanto chi lo potrebbe scegliere, ma dove sarebbe meglio per lui capitare? Qual è il suo fit giusto?
Beh, parlando ancora appunto di attacchi, play action, under center, wide zone rushing attack, che è quello poi di BYU, è chiaro che il collegamento che uno fa immediatamente è per una squadra con questo tipo di attacco. Casualmente alla 2 scelgono i Jets e Mike LaFleur, che è l'offensive coordinator dei Jets, è un discepolo di Shanahan, che è appunto uno dei maestri di questo tipo di attacco. Ma attenzione a fare questo collegamento, che è sensato, nel senso non è che è fuori da ogni logica, dopotutto ha giocato in un attacco simile al college, però attenzione perché Zach Wilson ha mostrato un altro difetto che potrebbe in qualche modo rallentare il suo sviluppo in NFL, che è quello di non vedere molto bene la zona intermedia del campo, cioè sempre a cercare il passaggio sul profondo, che molto spesso ha sempre trovato a BYU, quindi con le difese del college gli è riuscito di fare quello che a lui viene più naturale fare, ovvero cercare il profondo. Non è mai stato costretto a cercare le zone intermedie del campo. Temo che in NFL la zona profonda sarà quasi sempre aperta, quindi lui si dovrà abituare a avere altre zone, hot zone, specialmente nel centro del campo, che è poi il cuore degli attacchi di Shanahan, di LaFleur simili, e sono molti onestamente ad oggi nella NFL.
Quindi ricapitolando, secondo te comunque è il terzo quarterback Zach Wilson, non lo vedi?
Allora, non vorrei essere alla 2, perché cioè, sarebbe veramente complicato scegliere tra Wilson e Fields. Io credo che Lawrence sia proprio di un altro livello rispetto a loro due, e credo che Lawrence sia veramente l'unico quarterback che lo metti al day one e gioca come sa fare. Gli altri preferibilmente dovrebbero fare un annetto di apprendistato dietro un quarterback più esperto. Sappiamo che per qualcuno non sarà così, verrà subito buttato nella mischia, come è giusto che sia. Io credo facciamo Lawrence 1, Fields 2A e Wilson 2B, mettiamola così.
Mi piace questa risposta molto politically correct, mi gusta.
Risposta democristiana, però.
ci sta. Arriviamo al quarto nome. Come abbiamo detto settimana scorsa, sono quattro nomi. Lawrence è davanti a tutti, ma tutti questi ragazzi di cui stiamo parlando sono dei grandi giocatori, dei grandi talenti, che probabilmente in altri anni, senza questa concorrenza, chiamiamola così, che hanno davanti, sarebbero potuti anche essere veramente in conversazione per le primissime posizioni. E l'ultimo protagonista della puntata di stasera è Trey Lance, da North Dakota State. Emiliano, chi è Trey Lance? Domanda di rito, è biondo?
Visto no, che stasera... lui no, non è biondo.
Chiediamo, perché magari il pubblico femminile potrebbe essere interessato a questo tipo di particolarità fisiche, quindi noi approfondiamo anche questo aspetto.
No, è biondo. Diciamo che se come ha detto Oleg, Fields fu il primo quarterback dual threat nel recruit del 2018, Lance fu il 49esimo, quindi c'era una leggera differenza in uscita dall'high school 3-2. A Marshall High School giocava sia da safety che da quarterback, In uscita ricevette solo 7 offerte di borse di studio e decise di andare a North Dakota State, e dove ha chiuso la sua unica vera e propria stagione, perché quella scorsa nel 2020 purtroppo non l'ha potuta giocare per complicanze del Covid, come tutti sappiamo, e ha chiuso la sua unica vera stagione giocata nel 2019 con 2788 yard lanciate, 28 touchdown e 0 intercetti, a cui vanno aggiunte le 1100 yard corse e i 14 touchdown su corsa. E diciamo che è un po' come Carson Wentz nel draft del 2016, che anche lui era un prodotto di North Dakota State, e anche lui fu un quarterback che uscì un po' alla ribalta dal nulla, diciamo. Di Lenz si parla molto per le sue capacità fisiche e atletiche, in grado di farlo dominare anche sulle corse, tanto da essere paragonato a Cam Newton o a Josh Allen, proprio nello stile di corsa, ed è in grado di buttare giù qualsiasi difensore. Il fatto però di provenire da North Dakota State, che è una squadra che in FCS domina da ormai anni incontrastata, e tendono un po' ad abbassare questa percezione nella sua prepotenza nel correre e anche nel gioco complessivo, perché infatti spesso Lenz vede contro di sé, o ha visto contro di sé, giocatori difensivi dalle capacità atletiche molto minori rispetto alle sue, e non paragonabili a giocatori di altre squadre in giro per il college football americano. E il fatto anche di operare in una run heavy offense come quella di North Dakota State non l'aiuta nell'analisi dei vari scout in giro per la Lega. Per questo, a mio parere, a Lenz manca l'esperienza di andare contro delle difese esperte e di un certo livello. Esperienza che, al contrario, hanno i suoi colleghi che usciranno dal college quest'anno, come soprattutto Fields e Lawrence. In generale ha veramente poche partite da titolare sulle sue spalle, solo 17. E se si parla di difetti dal punto di vista del gioco, Lenz a volte si intestardisce troppo sulla scelta di correre, uscendo dalla tasca troppo presto, e invece sui passaggi certe volte sono leggermente in ritardo, dando la possibilità ai difensori avversari di intervenire sul pallone, e nonostante 0 intercetti nel 2019 qualche volta è successo. Per questo doveva lavorare molto sui lanci e sull'accuracy. La sua partita peggiore è stata l'unica giocata nel 2020, probabilmente contro Central Arkansas, dove ha dimostrato di essere umano, tra virgolette, lanciando il suo primo intercetto e completando solo il 50% dei passaggi. Nonostante ciò, ha comunque dominato su corsa in quella partita. Se questi sono i suoi lati negativi, i lati positivi sono molti di più, a mio parere. E partendo dal fisico, lì dal punto di vista atletico, Trey Lance è veramente fortissimo ed è in grado di correre sugli avversari senza farsi troppi problemi o senza farsi troppe domande. Può passare tutti i difensori che si è trovato addosso senza problemi. E il suo 2019 è stato incredibile, con il record in FCS di 28 touchdown senza intercetti. Nella tasca non sembra mai sentire la pressione della partita, rimanendo sempre calmo, cercando i suoi ricevitori per il campo, e questo forse è un grande lato positivo, soprattutto in questa NFL, dove le tasche spesso vengono rotte dall'interno e c'è bisogno di rimanere calmi per trovare il ricevitore libero. Ha un braccio fenomenale, in grado di lanciare tranquillamente 60-70 yard senza troppa fatica, e potrà fare tutte le tipologie di lancio anche tra i pro, secondo me, proprio per questo fatto. Oltretutto, il suo decision making è molto buono, e quasi mai ha perso la palla al college. E nonostante giocasse in una squadra che predilige la corsa, Lenz ama lanciare sul profondo, e tra tutti i quarterback in uscita quest'anno è probabilmente quello che, a mio parere, potrebbe migliorare di più. Con un potenziale davvero enorme e ancora inesplorato, anche di più di Trevor Lawrence, secondo me, dal punto di vista di potenziale. Non parlo
questa
di,
è una grande bolt,
non parlo dal punto di vista di talento complessivo, parlo di potenziale. Dal punto di vista di potenziale, secondo me, potrebbe anche un po' di più di Trevor Lawrence, solo dal punto di vista di potenziale. E se dato mano a un allenatore che ne può capire i pregi, potrebbe diventare un fenomeno, secondo me. E per me il classico quarterback che avrà bisogno di un anno d'apprendistato per poi essere lanciato l'anno successivo, un po' come fecero i Chiefs con Mahomes. E proprio per il successo avuto dal numero 15 di Kansas City, Trey Lance potrebbe anche essere scelto prima di quello che molte persone pensano. In questo momento, e non sarei sorpreso se dovesse andare subito dopo Lawrence. Questa è una bold prediction. Secondo me dovrebbe essere scelto anche come secondo quarterback. Da questo punto di vista, secondo me il fatto di aver giocato una sola vera stagione lo porta molto indietro, perché avesse avuto l'opportunità di giocare anche quest'anno, secondo me sarebbe stato sicuramente il secondo quarterback scelto dietro Lawrence, non possibilmente, sicuramente. Che comunque Lawrence resta a un altro livello rispetto ai suoi colleghi, questo è poco ma sicuro. La sua capacità di correre e il suo braccio lo rendono in grado di giocare in qualsiasi schema nella NFL moderna, ma se devo dare proprio una squadra, direi che i San Francisco 49ers sarebbero perfetti, perché anche se quest'anno da quando è arrivato Shanahan e Niners abbiamo visto pochi lanci lunghi, non dipende molto dalla scelta di Shanahan, ma dipende dal quarterback che Shanahan si trova dentro casa, che è Garoppolo, che non è proprio un asso nei lanci lunghi, ma sappiamo bene che Shanahan ama i quarterback che sanno lanciare sul profondo, che sono, quando ha avuto sia Matt Ryan sia Schaub, lui piace tantissimo lanciare sul profondo, soprattutto con Matt Ryan. E quindi Shanahan avrebbe finalmente un giocatore in grado di creare sia sul profondo ma anche fuori dalla tasca, che è forse uno dei difetti maggiori di Garoppolo, è quello di non riuscire quasi mai a eludere la pressione avversaria.
Ho apprezzato il discorso sul potenziale, e a tal riguardo ti faccio una domanda, Amy. Che Lawrence e anche Fields siano effettivamente due quarterback da altissimo primo giro si sa da abbondantemente un anno. Sono giocatori che avevamo citato anche nello scorso podcast, nella scorsa stagione di podcast, e che quindi eravamo certi, ne abbiamo avuto anche la conferma durante una pandemia, che poi sarebbero arrivati ad occupare nei mock draft e probabilmente poi anche al draft stesso le posizioni più alte. Ma ti chiedo, Trey Lance è un sophomore, non sarebbe stato meglio per lui rimanere ancora al college un anno e approfittare di una classe che per l'anno prossimo si presenta con molti punti interrogativi, perché non abbiamo molto materiale video di quest'anno e grandi nomi come Lawrence e come Fields non ci sono? Cioè, secondo te, come mai questa fretta di venire fuori al draft quest'anno?
Questa è una bella domanda, e secondo me sì, avrebbe fatto bene a rimanere un altro anno al college e sfruttare l'opportunità di avere una classe il prossimo anno molto meno ricca di nomi, soprattutto di alto livello, che spiccano quest'anno. E probabilmente ha voluto uscire banalmente sia da un punto di vista meramente economico, perché comunque venire scelto nelle prime 15 posizioni, mi tengo abbastanza largo, nelle prime 15-10 posizioni a un draft comunque porta banalmente molti soldi, per un ragazzo di comunque 20 anni sono tantissimi. E dal punto di vista tecnico non lo so perché ha scelto di uscire quest'anno, forse ha puntato su se stesso e ha detto: io mi sento pronto per andare in NFL e dimostrare che posso diventare uno dei migliori. E io al posto suo sarei rimasto un altro anno al college, però non sono al posto suo purtroppo, quindi non posso scegliere io.
Soprattutto per la parte economica non siamo al posto di questi ragazzi, effettivamente. Ringraziamo il direttore per la mancia che ci elargisce, ma vorremmo qualcosina in più tutti quanti.
Giusto. E un anno in più, secondo me, ecco, sarebbe anche il rischio, scusa, un anno in più sarebbe anche un rischio, insomma, infortuni.
Per infortuni.
Magari fai ma sai, non, ti va storto quell'anno lì, fai un po' male e caschi giù, sai, perché lui prova a montare quell'onda dell'anno da titolare dove ha fatto praticamente un anno perfetto. E già, sai, sono tanti estimatori che proprio hanno in mente quel giocatore di quell'anno lì, sai, per non rischiare di andare, un po' come Dwayne Haskins anni fa. Stessa cosa, ha fatto un anno super, un estimatore che a cui piace tanto puoi uscire anche veramente, veramente alto.
Sì, è vero, cioè, come avete detto voi, quando vediamo un sophomore dichiararsi al draft è sicuramente una congiunzione di varie parti, ovvero un anno molto forte che può venire capitalizzato, il bisogno in questo caso di tante squadre di quarterback, quindi è un fattore che fa sì che i giocatori che giochino quella posizione si possano dichiarare più facilmente, e poi probabilmente tutta una serie di dinamiche che noi non conosciamo dietro ai ragazzi che spingono in qualche modo per uscire prima. Non so, io di Lance è il prospetto di cui sono un pochino più spaventato. Secondo me è un po' il boom or bust tra questi quattro, perché il potenziale c'è, lo ha detto benissimo Emiliano, ma in generale rimango scettico quando un sophomore si dichiara al draft, rimango ancora più scettico quando lo è nella posizione di quarterback.
A me piace tantissimo, non so se si è capito sulla mia espressione, però...
Beh, secondo però te non c'è il rischio che sia un po' boom or bust, però?
Il rischio c'è, però c'è il rischio per qualsiasi giocatore ogni draft, purtroppo è così. Cioè, forse solo Lorenzo, non ha questo rischio. Adesso ho fatto una buffata incredibile, però spero di no.
Ok.
È sempre il solito discorso, però se qualcuno si innamora del potenziale, secondo me potrebbe andare veramente, veramente altissimo. Io non ti dico che in questo momento lo ho come secondo quarterback, però se dovessi continuare a guardarlo potrebbe anche finirci, per quanto piace a me, però il discorso è un po'...
Lo vogliamo secondo nel tuo mock, Emiliano. Oggi lo diciamo e il 14 deve essere alla seconda, mi raccomando. No, però sarà interessante sicuramente vedere come le quotazioni di questi ragazzi cambieranno da qua al draft. Cioè, avete tutti detto una cosa, Lawrence è l'unico sicuro di uscire alla 1 e quella cosa nessuno la cambia. Gli altri... in base anche ai fit, in base anche ai need delle squadre, in base anche a come si muoverà la free agency, potrebbero anche modificare qualche posizione, e ribadiamo, c'è sempre quella pick numero 3 dei Dolphins che potrebbe scombinare le carte, perché i Dolphins dal punto di vista del quarterback sono a posto, e se decidessero di accaparrarsi altre scelte per far sì che una squadra che ha bisogno del quarterback salga fino alla 3, potrebbero eventualmente scombinare un pochino le carte. Detto di questi quattro che sono i top quarterback, la classe è talmente profonda che ce ne sono secondo me un altro paio, però possiamo anche approfondire, meritevoli di una chiamata nei giri alti quantomeno. Adesso primo forse è difficile, ma secondo, terzo potrebbe essere. Uno è Mac Jones e l'altro è Kyler Trask. Questi sono i due giocatori che quantomeno nella mia board, che parentesi poi la vostra board che dovete fare per la strada verso il draft, sono stati segnati. Voglio sapere, Mac Jones, Kyler Trask sono due giocatori che vengono da due powerhouse, da due college molto molto importanti, ma hanno perso un pochino di quotazioni. Trask, mi ricordo che all'inizio anno era un pochino più alto nelle board, poi sono arrivato Lance per dire che ha scalzato qualche posizione. E parto con te, Oleg, ci inquadri velocemente questi due giocatori e se effettivamente potrebbero avere un futuro in NFL da titolare o saranno relegati a ruoli di backup?
Secondo me entrambi hanno potenziale, nel senso non li vedremo ovviamente dal day one titolari, saranno dei backup che avranno, secondo me, verranno scelti dalle squadre che dove secondo me avranno le loro opportunità e dove ovviamente dovranno sfruttarle. Tra i due, come, ecco, proprio come braccio, Prask ha proprio un braccio fortissimo, veramente forte, che quest'anno ha fatto molto bene con i Gators, però è quel giocatore ancora, diciamo, molto indietro nel decision making, a volte nelle letture molti errori, diciamo, è quel carro armato, no, che dove lo punti lui spara. Cioè, secondo me avrà molto, diciamo, il salto del college alla NFL farà molta fatica con i nuovi schemi e tutte queste cose qua. Dunque, come braccio veramente forte, però un po' il tutto un po' indietro. Mac Jones è quel bravo ragazzo che proprio non ha niente di particolarmente super, però cioè, neanche quelle grandi lacune, cioè, è tutto un giocatore nella media, con la testa a posto, secondo me perfetto. Lo vedo come un classico quarterback da Bill Belichick, quel ragazzo che come il Garoppolo, che fa tutto quello che gli viene richiesto, non strafà, non prova a fare dei lanci che non può fare. Ecco, di Mac Jones non ha il fisico di Fields e Lance, l'abbiamo visto nei festeggiamenti del championship con Alabama, con un po' di pancetta. Un po', diciamo, fisico non perfetto, però il ragazzo mi piace e non mi meraviglierei se qualcuno lo prendesse al primo giro.
Interessante questa ultima postilla che hai detto, al primo giro. Guido, tu chi preferisci tra i due?
Allora, preferisco sicuramente Mac Jones, perché secondo me ha dimostrato di, è vero, in un attacco con la miglior linea offensiva della nazione, il miglior running game della nazione, i migliori wide receiver della nazione, però alla fine quelle letture, quei passaggi le devi anche fare. Ha dimostrato lui proprio questo, secondo me è proprio un quarterback molto cervellotico, nel senso mentalmente avanzato, ecco, diciamo così, mentalmente già un pro. Dove pecca un po' in tutti gli intangibles fisici e quant'altro. Su Kyle Trask, sospendo un attimo il giudizio. Io prima di Kyle Trask prenderei Davis Mills da Stanford, che secondo me ha più potenziale rispetto a un Kyle Trask nella NFL. Però ovviamente tra Trask e Mac Jones preferisco Mac Jones, però non lo sceglierei nel primo giro.
Emi, invece tu sceglieresti uno di questi due nel primo giro?
Allora, io non sceglierei nessuno al primo giro, anche se sono convinto che Mac Jones, poi dipende un po' da come andrà la serata, ma secondo me potrebbe rientrare anche abbastanza facilmente al primo giro. Il problema di Mac Jones, come è stato accennato, è che ha giocato con una squadra che era formidabile a livello di college football. Dal punto di vista offensivo, Alabama era una corazzata: Smith, Waddle, Harris, una linea offensiva fortissima. Quindi quello, secondo me, è il più grande difetto, non difetto, ma quello che lo porta un po' più in basso è quella cosa lì. Poi dal punto di vista di come giocatore, secondo me il pregio migliore suo è quello di saper anticipare bene i passaggi. Secondo me è molto bravo da questo punto di vista, sia sul corto che sul corto medio raggio. E poi vabbè, il braccio lo sappiamo tutti, è un po' quel che è non è fortissimo e in NFL è un difetto. E sono d'accordo con Oleg che sarebbe perfetto per i Patriots, e io non sarei sorpreso se dovesse andare ai Patriots al primo round al draft, anzi tutt'altro, però è ancora presto per fare questo tipo di previsioni. E Trask non lo prenderei mai al primo giro lui, però come ha detto Oleg ha un gran braccio e potrebbe essere preso come un quarterback da sviluppare magari uno o due anni e vedere un po' poi quello che si ha tra le mani, e magari un terzo giro, ecco.
Perfetto. Fabio, ovviamente chiedo anche a te un velocissimo parere su due, ma poi ti faccio la domanda più difficile, ovvero dietro a questi nomi che abbiamo fatto, cosa c'è, se c'è qualcosa? Cioè, Mac Jones, nei vostri pareri, chi più chi meno, potrebbe comunque essere un tardo primo giro, inizio secondo, quindi parliamo comunque di un ragazzo pienamente nelle posizioni che contano del draft. Trask un pochino più indietro. Dietro cosa c'è, se c'è qualcosa, o se proprio basta, allora, cioè, vista anche la posizione di quarterback, perché di solito dietro non è che si va a trovare qualcosa di,
non si va tantissimo,
validissimo.
Allora, su Mac Jones e Kyle Trask mi assolutamente sono d'accordo con quanto detto dagli altri. Aggiungo solo che sono entrambi biondi, quindi attenzione a questa.
Questa è una cosa importantissima. È una cosa guadagnano posizioni tutti e due.
Esatto, quindi non è improbabile vedere Mac Jones al primo giro. Dietro a loro, secondo me, c'è del materiale, ci sono dei ragazzi interessanti. Ovviamente stiamo parlando di quarterback che non saranno mai pronti al primo anno e che avranno sicuramente bisogno di una situazione particolare e di un po' di fortuna per riuscire ad emergere. Però sicuramente ci sono, come ha detto bene Guido, c'è Davis Mills da Stanford, che ha fatto cose interessanti con Stanford, ma secondo me ha fatto molto meno di quello che è il suo potenziale, un po' perché Stanford non è una powerhouse del college football, un po' perché comunque quest'anno ha giocato praticamente nulla, visto addirittura ha preso il Covid anche lui, quindi le prime due partite le ha saltate e poi ne ha giocate di fatto tre, e quindi con la forma che logicamente poteva avere.
È biondo.
E poi ci sono è biondo anche lui, giusto? È biondo anche lui. E abbiamo finito coi biondi, però, di questo draft.
Comunque pochi non sono, attenzione.
Ah no, scusate, c'è anche un altro biondo che è KJ Costello, ovviamente recordman per yard lanciati in una singola partita nella SEC con Mississippi State, nell'unica partita che ha giocato quest'anno, perché poi da lì in poi è stato panchinato da Mike Leach, però anche lui si presenta al draft. Non credo che comunque prima di un sesto giro potrà andare. Tornando seri, dopo Davis Mills, invece, sui nomi che potrebbero finire, diciamo, tra il terzo e il quinto giro, c'è sicuramente quello di Kellen Mond da Texas A&M, ragazzo secondo me molto interessante, anche se non ha mai avuto attacchi molto esplosivi, un po' per colpa sua, un po' perché per stile di gioco di Texas A&M e per giocatori che aveva accanto. Però è un ragazzo, è un ottimo atleta, è un po' un game manager, però ha un discreto braccio e secondo me potrebbe anche trovare la sua dimissione in NFL in un paio d'anni. Poi c'è Jamie Newman, di cui probabilmente qualcosa deve dire Oleg dopo, anche lui visto non quest'anno, ma visto abbastanza bene al college con Wake Forest. C'è Sam Ellinger, Big Sam, da Texas, ragazzo per cui io stravedo, che però perché è il ragazzo di Texas, è l'uomo immagine della Texas degli ultimi anni, anche se non è stata proprio la Texas storicamente più forte e più vincente della storia, appunto, di questo ateneo. Però è un altro ragazzo interessante che secondo me merita una chance in NFL e probabilmente ce l'avrà dal terzo al quinto giro, e spero che lo prenda una squadra che gli possa dare un po' di spazio nelle prossime stagioni. E poi altri nomi sono quello di Felipe Franks, che ho già fatto, che è il nostro idolo scusate il college football, però a parte questo è anche lui un ragazzo che ha delle qualità comunque interessanti, perché comunque è un ragazzo intanto molto esperto, perché ha almeno un anno in più di tutti gli altri, e questo ovviamente da un lato è un vantaggio, dall'altro è ovviamente una cosa negativa, però comunque anche lui c'ha qualche qualità interessante. Poi c'è Ian Book da Notre Dame, game manager per eccellenza, che secondo me non sarà mai uno starter in NFL, però una bella carriera da backup potrebbe anche farla. E poi quei nomi, credo, amico di Ghezzi, esatto, grandissimo amico di Ghezzi, che per anni per anni ha perorato la causa di Ian Book Heisman Trophy. E poi coi nomi, credo, all'ultimo che mi sono segnato è Dustin Crum da Kent State, che ha fatto una grandissima stagione quest'anno, ma siamo comunque adesso con proprio agli sgoccioli con i nomi che verranno probabilmente chiamati, però molto in là nel draft.
Ecco, uno di questi che hai citato, Jamie Newman, è un personaggio un pochino particolare, ma ci hanno fatto una domanda su di lui, chiedendoci che cosa ne pensiamo. Io chiedo a te, Oleg, di inquadrarci un po' costui.
Jenny Newman è un classico dual threat anche lui. Ha fatto, diciamo, l'unico anno buono a Wake Forest nella ACC, che comunque Wake Forest non è proprio quella potenza in ACC. Lui, giustamente, dopo quell'anno buono, ha deciso di fare il salto avanti. Si è trasferito a Georgia, che Georgia era scoperta dopo l'addio di Jake Fromm. Però inspiegabilmente, dopo il training camp, diciamo lo spring break, fare allenamenti inoltrati, ha deciso di fare opt-out. Diciamo, ha lasciato i Bulldogs, diciamo, un po' nella cacca con il quarterback, perché era lui il titolare. E secondo me ha perso anche una grande opportunità di farsi vedere. Comunque Georgia ha un grande attacco, diciamo, un sparo a ricevitori, uno dei migliori. Dunque, secondo me, aveva quella grande opportunità di farsi vedere anche, diciamo, davanti alla nazione, per poi essere scelto. Cioè, addirittura mi ricordo quando lui si è trasferito a Georgia, i vari mock che lo davano al primo giro. Che non era una cosa proprio stupida. È un gran talento, come ha detto, un buon braccio. Quest'anno, ecco, che non ha giocato, però ha provato a giocare il Senior Bowl, dove ha fatto molto male. Ha fatto male sia in allenamento che in partita. Secondo me il suo stock, anche lui lo vedo un po' come un QB da un backup, dove avrà l'opportunità, se gli sarà data l'opportunità di farsi vedere, lui dovrà dimostrare. Il ragazzo che ancora deve crescere, secondo me, lo vedo più un giocatore da quarto giro, early third day, secondo me.
Bene.
E altri nomi, ecco, proprio se devo raschiare il fondo del barile, dico anche quello, proprio il mio vicino di casa, Peyton Ramsey da Northwestern, ragazzi, proprio dobbiamo vedere un settimo giro, perché tutti gli altri le abbiamo già detti, Ian Book, Ellinger, Mond, che ammetto sempre, ecco, Mond e Newman li vedo più o meno sullo stesso livello da quarto round.
Benissimo, io direi che come al solito siete stati una fonte preziosissima di informazioni, e siamo andati a dire dei nomi veramente nei giri bassi, che però giustamente servono a fare la conoscenza del mondo, dell'immenso mondo del college football, che noi poi come un ponte portiamo in NFL. Abbiamo detto tanto. Se volete discutere con noi ancora di più di questi ragazzi, potete farlo sulla chat di Telegram di Adult Magazine, che conoscete tutti benissimo. Potete farlo eventualmente anche sul gruppo Facebook, c'è un gruppo La Strada Verso il Draft, dove vi invitiamo a partecipare, a farci le domande. Altrimenti, voi siete tutti su Twitter, se non sbaglio, giusto?
Yes,
esatto.
Sì, quindi sì. Potete giustamente chiedere ai nostri esperti qualche parere anche su Twitter. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a settimana prossima. Grazie Oleg.
Ciao, alla prossima, un saluto a tutti.
Che ora si godrà uno dei pochi momenti di sole a Chicago.
No, basta, la primavera è arrivata, spero di non gufarla.
Adesso domani i giornali diranno nevicata di 6 metri. Incredibile.
Esatto.
Un grazie anche a Guido.
Ciao Gabri, grazie a voi, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a Fabio.
Grazie Gabri, grazie a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima.
E grazie anche ad Emiliano.
Ciao a tutti, alla prossima.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo tra una settimana. Ciao!